Premetto che non farò un discorso molto organico, no, perché sono... No, mi chiamo Roberto Elisia, qualcuno mi conosce già, gli altri mi conosceranno fra poco. E non si dimenticheranno di me, molto probabilmente. No, non farò un discorso organico perché cerco di rispondere ad alcuni quesiti che sono stati sollevati. Ho preso degli appunti perché non ho memoria, forse la ricerca sulle cellule staminali potrebbe aiutarmi con la memoria, ma è un grave problema. Il quesito sul desiderio di maternità e sui limiti o di paternità, no, la vedevo più dal punto di vista della donna in questo momento, che è quella che della maternità la porta in grembo, no? E sui limiti che questo desiderio deve porsi. Secondo me il punto fondamentale è capire se è lo Stato che deve introdursi fra le lenzuola delle persone per introdurre dei limiti, o se sono dei concetti che vanno al di là di quello che lo Stato può e non può fare. Io personalmente, per la mia concezione del rapporto con lo Stato, credo che sia una specie di invasione di campo quella che lo Stato dica che una donna può essere fecondata solo attraverso la fecondazione omologa e non quella eterologa, perché è una scelta che sta alla coppia, cioè è la coppia che ha dei propri limiti etici e morali, che può ritenere giusto o non giusto fare questo tipo di fecondazione. Ma in un contesto di assoluta libertà, la coppia che non ritiene giusto farlo può non farlo, mentre nel contesto della che configura questa legge, la coppia che non si pone questo limite morale non lo può fare, e quindi credo che sia del tutto illiberale stabilire dei limiti che stabiliscano un'etica condivisa. L'etica condivisa che uno Stato può, come dire, su cui può impegnare le persone, deve essere quella del rispetto del prossimo, e credo che la fecondazione eterologa non comporti la mancanza di rispetto di nessuno, perché è una scelta che si può fare all'interno della coppia. Tutto ciò premesso, bisognerebbe comunque agevolare il discorso delle adozioni, che questo Stato secondo me non sta agevolando, perché è giusto concepire attraverso la fecondazione, però per un discorso di buon senso, se possibile, sarebbe ancora meglio prendersi un ragazzo, un orfano, un bambino che non ha una famiglia e che è costretto a vivere in un istituto e dargli una famiglia. Però anche questa è una scelta individuale. Voglio solo sommessamente far notare che l'esclusiva, quasi esclusiva, sulla gestione dell'orfano sta a quelle stesse forze conservatrici che osteggiano il referendum. La maggior parte degli istituti dove stanno gli orfani sono istituti religiosi,
e quindi
c'è un conflitto di interessi palese, perché se aumentano le adozioni, se aumentano le adozioni beccano meno soldi, mi sembra.
Un altro problema, non c'è altre soluzioni, sono quelle religiose.
E purtroppo questa è una delle tante disgrazie italiane, secondo me. È una delle tante disgrazie, secondo me. Come nella scuola non ci sono alternative laiche. Sì, ma questo è sicuramente un punto. Ma a parte che la differenza tra la maternità e la paternità biologica, quella adottiva è diversa, no? No, ma la paternità biologica, per quanto attraverso un processo di fecondazione artificiale. No. Beh, insomma. Comunque, secondo me, premesso che lo Stato dovrebbe fare di tutto per agevolare le adozioni, semplificare le procedure, anche incoraggiare le persone ad adottare, ciò non toglie che stabilire i limiti stabiliti dalla legge 40 significa fare un'invasione di campo nelle libertà individuali, ed è un compito che secondo me lo Stato non deve prendersi, almeno per la mia concezione di Stato. Poi, un altro punto sul quale volevo fare un appunto: tu hai citato il Far West, che è una immagine felice che va molto dalle parti del ministro Giovanardi, perché evoca un'anarchia che, come dire, sarebbe la peggior nemica di questa battaglia referendaria. Ci sono dei paesi dei quali si può discutere, ma credo siano dei paesi civili come gli Stati Uniti, in cui non c'è una legge sulla fecondazione assistita. Non c'è una legge. Semplicemente i limiti sulla fecondazione assistita sono stabiliti dalla comunità scientifica, che è impegnata da una propria etica nel non violarli. Non mi sembra, almeno non so se qualcuno di voi li ha sentiti, di aver sentito eccessi, clonazioni a scopo eugenetico o cose del genere fatti negli Stati Uniti. Gli eccessi li ha fatti un medico italiano, non li ha fatti un medico statunitense che non ha la legge. Quindi abbiamo un esempio di un grande Stato, dal mio punto di vista di indubbia civiltà, vabbè, insomma, a mio avviso di indubbia civiltà, di civiltà notevolmente superiore a quella italiana, dove non c'è una legge e dove le cose funzionano. È un esempio, ce ne sono anche altri. In Germania hanno una legge che è molto più severa della nostra e anche lì le cose sembrano funzionare, però le adozioni non sono cresciute, le adozioni sono calate. Quindi l'esempio del Far West, secondo me, può essere visto anche da questo punto di vista. E un ultimo commento per concludere: il tema del voto o del non voto. Chi non vota fa una scelta di voto, perché non votando, cioè se il quorum viene raggiunto, vince il sì, molto probabilmente. Molto probabilmente, almeno diciamo, secondo me vince il sì. Allora la campagna dell'astensionismo è in realtà una campagna per il no. Questo perché esiste un istituto che si chiama quorum, che è antidemocratico. Dal mio punto di vista il quorum è una cosa che con la democrazia non ha a che fare, perché se uno vuol decidere partecipa, va a votare, se per il no vota per il no, se per il sì vota per il sì. Il problema è che, come in molti altri campi, l'Italia non è una democrazia e quindi l'istituto del quorum, che andrebbe abolito, fa sì che il non voto diventa un voto. Tutto qua, grazie.